Salve, dobbiamo fare un piccolo avviso pre-puntata. Oggi, riascoltandola, prima di metterla sulla nostra pagina, mi sono resa conto che ho fatto un errore. Per 3 volte ho chiamato la madre di Maria Maria, quindi le ho attribuito lo stesso nome. In realtà la madre di Maria Goretti si chiamava Assunta. Io lo so benissimo, fra l'altro, come si chiama, ma chissà per quale motivo nella mia testa si è verificata un piccolo, non so, cortocircuito e ho commesso per 3 volte di fila questo sbaglio. Mi dispiace molto. Abbiamo messo l'avviso comunque anche nell'articolo che troverete sulla pagina legato alla puntata. Buon ascolto.
Gocce di storia, 47° episodio. La canonizzazione di Maria Goretti.
Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. Torniamo dopo uno stop di quasi 4 mesi, che è stato dovuto al fatto che io sono stata parecchio impegnata con un progetto letterario di cui vi abbiamo accennato su Facebook. Ora sembra che sia un pochettino più libera e quindi, insomma, contiamo di rimetterci in carreggiata con le puntate e di rispettare un pochino di più i tempi. Anche perché io ora come ora sono anche in stop forzato dal lavoro perché, essendo un'insegnante, sono chiaramente costretta a casa in queste settimane. E quindi, sperando appunto di poter continuare la nostra cadenza con più regolarità, ricominciamola da dove ci eravamo interrotti. Quindi andiamo a concludere la storia di Maria Goretti. Ci eravamo lasciati con questa domanda: se Maria, nel momento in cui si ribella alle profferte di Alessandro Serenelli, sa a che cosa andrà incontro, quindi se accetta o meno il destino della martire. Che lo ribadiamo, martire è colui che decide di morire per salvaguardare l'integrità della propria fede. Allora, l'omicidio di Maria è davvero semplice e brutale nello stesso tempo. Maria venne assalita il 5 di luglio del 1902 in casa propria, nella casa che condividevano con i Serenelli. È un sabato pomeriggio e Maria è sola in casa. L'unica persona che è con lei è sua sorella più piccola, che però è un infante, quindi chiaramente non può aiutarla. Lei è in casa che sbriga alcune faccende quando il suo vicino di casa, Alessandro Serenelli, che come ho detto vive con loro insieme al padre, le si avvicina e le fa tutta una serie di profferte assai poco educate e le mostra chiaramente quello che vuole da lei, cioè vuole del sesso. E se non le ottiene con le buone, lo otterrà con le cattive. Maria è una bambina perché è fra i 10 e gli 11 anni. Alessandro è più vecchio, di 8 anni, siamo quindi intorno ai 18. E lui proprio mostra chiaramente le sue intenzioni, ecco, e Maria comincia a gridare. Tuttavia lui le tappa la bocca con la mano, quindi nessuno sente, anche perché tutto il resto della famiglia è fuori a lavorare in cortile perché si stava provvedendo a macinare il favino che poi sarebbe andato venduto nella città di Nettuno. Maria quindi urla, nessuno la sente. E lei gli dice una frase che è stata ribadita più volte da Serenelli ed è l'unica, una delle poche, diciamo, su cui egli non cadrà mai in contraddizione anche durante il processo di canonizzazione, e che dice, non è alla lettera, ma il succo è questo: Alessandro, Dio non vuole che tu fai queste cose, tu vai all'inferno. Maria lo ripete più volte, quando lui capisce che questa ragazzina non si farà sottomettere, o comunque lui non è in grado di sottometterla, ecco che estrae un punteruolo che si era messo nella tasca dei pantaloni e comincia a pugnalarla. La pugnala numerosissime volte, all'addome, alle mani, alle braccia, perché lei poi tira sulle braccia, cerca di difendersi in un qualche modo. Maria ha davvero un sacco di colpi, viene massacrata, letteralmente. Alessandro sembra non capire quello che fa, tanto che appena finisce di colpirla in maniera tanto barbara, getta il punteruolo a lato e poi va a coricarsi nella sua stanza, così zuppo di sangue com'è, esattamente, non si cambia, non si dà la fuga, nulla. Rimane lì, fermo, come in attesa di essere catturato. Maria riesce ad alzarsi e con le viscere che le escono, corre a chiamare aiuto, cioè corre, si trascina a chiamare aiuto. La madre la vede anche Giovanni Serenelli, che non è scemo, e cerca di imbastire anche una storiella sul fatto che Maria si sia fatta male da sola. Chiaramente nessuno gli crede, anzi sia lui che il figlio rischiano il linciaggio. Maria, la madre, è chiaramente in preda al panico per quello che ha appena visto. Maria viene prontamente soccorsa, quello che si può fare, quindi viene sdraiata e le danno da bere un po' d'acqua, una cosa che con una ferita intestina di quella portata era più letale che altro. E poi si chiamano i vicini tengono da una parte al palo Alessandro Serenelli, che davvero rischia il linciaggio e lo evita per un pelo, e altri vanno a chiamare invece l'ambulanza, insomma, sì, il carretto con cui venivano a prendere i malati. È un viaggio lunghissimo, perché bisogna andare a chiamare il conte, che poi Mazzoleni, che poi va ad avvisare a Nettuno che vengano ad aiutare questa ragazza. E insomma, tra una roba e l'altra, Maria arriva all'ospedale alla sera del 5 di luglio, quando ormai sono passate ore e ore da quando è stata ferita. E le ferite sono gravissime. Il tragitto che lei deve fare per arrivare all'ospedale di Nettuno è lungo, ci arrivano col buio e siamo al 5 di luglio, quindi rimane la luce molto a lungo. Lei è dolorante, spesso incosciente, è stata per ore con gli intestini aperti e all'aperto, quindi ormai le possibilità che lei sopravviva sono chiaramente scarsissime. Nonostante questo, la sottopongono a un inutile quanto dolorosissimo intervento chirurgico, perché non è possibile farle un'anestesia completa. La possono in un qualche modo sedare, ma non anestetizzare totalmente. Per Maria è uno strazio, e le fonti su questo sono unanimi. In maniera anche del tutto, davvero, quando l'ho letto sono rimasta raggelata. La prima volta che Maria vide la luce elettrica fu la luce che illuminava il tavolo operatorio dove lei era sdraiata. È un particolare piccolo, ma che mi ha sempre lasciato turbata, perché è come se appunto dovesse arrivare in punto di morte per avere una parvenza di civiltà intorno a lei. Come ho detto, la sottopongono a un intervento chirurgico inutile e dolorosissimo. Maria resiste per un giorno e muore alla fine del giorno seguente, il 6 di luglio. Maria, durante lo stupro o il tentato stupro, dice due frasi. Quella prima è quella che abbiamo citato, e poi ce n'è un'altra che sarà poi più avanti nella nostra puntata oggetto di discussioni, perché quando Alessandro mostra di non voler mollare, lei a un certo punto dice sì, 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 che poi dopo appunto ne riparleremo. Ma a quel punto Alessandro non ci vedeva già più e decide appunto di portare a compimento il suo progetto stupratorio in un altro modo, quindi con il punteruolo. Maria, durante la sua minuscola convalescenza in ospedale, è oggetto di numerosi pellegrinaggi. Ci va un arciprete, ci vanno delle suore, è sempre accompagnata dalla madre Maria, che non la lascia mai un attimo. Tutti si raccomandano a lei, le dicono che quando andrà in paradiso dovrà pensare a loro, che è fortunata ad andare in paradiso così giovane, così si toglierà dalle miserie di questo mondo. Maria, con l'incredibile spirito davvero dei bambini e dei ragazzini, si mostra assai perplessa, forse non ha ben capito che deve morire, insomma dice ma forse non è proprio detto che io vada in paradiso, ma non certo perché pensava di andare all'inferno, perché sperava di cavarsela chiaramente. E quando poi è evidente che Maria non ce la farà a sopravvivere, le si chiede di perdonare Alessandro. Maria glielo chiede un prete e Maria nega quel perdono all'inizio, non è assolutamente pronta a darlo, sta zitta e deve essere sollecitata anche dalla madre che le dice fallo per me, no? Perdona, non andare davanti a Dio con questa cosa sul cuore, perdonalo. E alla fine Maria, po' controvoglia, dice lo perdono, però sembra davvero, leggendo quante le volte che gliel'hanno dovuto dire, che non sia un perdono che viene davvero dal cuore, ma che sia più un'affermazione data dalla stanchezza, dal dolore e dal fatto che i bambini, i ragazzi, sono comunque sempre molto pronti a soddisfare le esigenze degli adulti che gli stanno intorno, le loro richieste. L'evento così che coinvolse Maria e che la portò alla morte non era chiaramente una cosa isolata, di stupri ce ne sono oggi come ce n'erano allora, e già da prima Alessandra aveva dato mostra di interesse verso questa ragazzina e Maria non ne aveva mai fatto parola con nessuno, probabilmente perché aveva paura di attirarsi magari le ire della madre, perché sarebbe stata soltanto una cosa in più di cui preoccuparsi, o perché riteneva in un qualche modo di esserne colpevole, nonostante chiaramente non ve ne fosse motivo, perché era poco più che una bambina e questo era un giovane che desiderava in un qualche modo, ecco, sfogare le sue brame. Maria quindi muore il 6 di luglio e viene seppellita. E la faccenda potrebbe anche finire qui, potremmo chiudere la puntata del podcast, e invece no. Adesso ci occupiamo un momentino di Alessandro Serenelli. Lui era il figlio di Giovanni Serenelli, che appunto lavorava con i Goretti, erano in tanti fratelli e in famiglia c'erano stati diversi casi di follia. La madre era morta in manicomio qualche anno quando lui era bambino, un altro fratello divenne prete e poi impazzì. E Alessandro passò diversi mesi in mare con due dei suoi fratelli su un peschereccio, non ricordo se un peschereccio o un mercantile, che faceva rotta lungo il basso Adriatico, quindi dalle Marche in giù per intenderci. E si era sempre distinto, intanto perché era l'unico marinaio della nave che non sapeva nuotare, e poi perché era l'unico che non accettava di fare il bagno senza vestiti. Infatti i marinai avevano l'abitudine, quando avevano il tempo chiaramente e la nave era ferma, di gettarsi dalla barca e lavarsi nell'acqua del mare, e lo facevano chiaramente nudi, in modo da essere più liberi. E Alessandro invece aveva un vero e proprio orrore di questa cosa, rifiutava assolutamente. Il mare non faceva per lui e ne aveva una paura terribile, e alla fine andò a lavorare con il padre. Alessandro, secondo le fonti contemporanee, era un ragazzo estremamente schivo, timido, non altissimo, di una bellezza un po' scialba, quindi bellino ma non particolarmente affascinante o accattivante, mancava di carisma nonostante avesse un bel volto, e tanto che nessuna delle persone che visse al suo tempo ricorda di averlo visto mai parlare con una ragazza che avesse più o meno la sua età, quindi appunto un uomo timido, assai poco carismatico. Un uomo che era molto scontento della vita che conduceva. Infatti lui voleva fare il buttero, voleva trasferirsi in Toscana per andare a fare quindi il mandriano, lavorare con le bestie. Tutte aspirazioni che poi venivano in un qualche modo rese vane dalla durezza della vita a cui era sottoposto. Infatti suo padre dipendeva da lui, andare in Toscana avrebbe voluto dire mollare il padre da solo. A un certo punto sembrò addirittura che i Goretti vorressero trasferirsi in America, un altro motivo di turbamento per Alessandro, perché si vedeva già rimanere solo nella proprietà di Mazzoleni a tirare avanti per un padre che ormai non era più buono a niente. E di fatto si può pensare che Alessandro fosse un giovane fragile e con l'animo comunque incline al turbamento, forse anche un giovane disturbato, mi viene da dire. Un giovane disturbato che voleva sfuggire ad ogni costo alla vita a cui era stato chiamato a vivere. L'idea che ci si è un po' fatti rispetto a quello che lui ha commesso è che a un certo punto Alessandro si sia detto che forse meglio di quella vita sarebbe stata la galera. No, con questo non voglio dire che non volesse stuprare Maria. Assolutamente. In qualunque modo fosse andata, per lui si può dire sarebbe stato un successo. Perché se ci fosse riuscito, quantomeno si sarebbe cavato la voglia. Se invece non ci fosse riuscito, sarebbe andato in carcere per stupro. E quindi si sarebbe fatto mantenere dallo Stato e sarebbe fuggito da quella vita che ormai gli faceva solo orrore. Poi il fatto che lui abbia mollato così il colpo, diciamo, non sia riuscito ad avere ragione di una ragazzina tanto più piccola di lui, eccetera, che abbia anche usato un'arma da taglio, quindi un'arma penetrativa, potrebbe far pensare addirittura che lui soffrisse in un qualche modo di impotenza. Non lo so, non mi interessa, è una speculazione plausibile. Anche rispetto alle indagini criminologiche che si fanno anche adesso rispetto a vari crimini, però non è questo il punto che interessa a noi. Il punto è perché l'ha fatto. Perché, come tutti i giovani, aveva voglia di sesso e non trovava evidentemente un altro modo per averlo, e perché ormai quella vita era intollerabile, quindi meglio la galera dove venivi mantenuto. E effettivamente fu accontentato, perché i carabinieri vennero chiaramente a prelevarlo pochissimo tempo dopo, dopo il fatto, venne tradotto nella caserma, poi fu portato davanti a un tribunale che nel giro di una decina di minuti o poco più deliberò la sua condanna. Venne condannato a 30 anni carcere, con i primi tre da passare in isolamento, anche gli ultimi tre dovevano avere un regime speciale, l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Se fosse stato un poco più vecchio sarebbe stato condannato all'ergastolo, invece era abbastanza giovane per poter avere i 30 anni di carcere. E quindi Alessandro Serranelli per il momento esce dal nostro radar. E anche Maria Goretti è uscita dalla nostra storia, perché lei è morta. Purtroppo la vera storia di Maria Goretti in un qualche modo comincia adesso, perché comincia proprio dopo la sua morte. Ovviamente quando lei morì il fatto passò sotto silenzio sulla stampa nazionale e anche su quella romana. Infatti non era purtroppo una novità che nell'Agropontino si consumassero dei delitti, e anzi in quell'anno ci furono parecchie voci, perché c'era stato l'omicidio Murri. Colpevole era stata la moglie di un conte, adesso non riesco a farmi venire in mente il nome di lui, comunque la moglie di lui, Teodolinda Murri, aveva ordito con il fratello e l'amante, che detta così suona male, ma era l'uomo che lei avrebbe voluto sposare in realtà, e invece la sua famiglia l'aveva costretta a sposare questo conte che era ricchissimo. Quindi loro due si mettono in combutta per uccidere il conte, rilevare l'eredità e così lei che si potesse sposare col suo spasimante, vengono presi e vengono condannati a condanne pesantissime. Il paese era chiaramente molto preso da questo fatto di cronaca, perché aveva colpito la borghesia della Bologna bene, addirittura aveva toccato la nobiltà, dato che la vittima era appunto un conte. E si cominciò a discutere anche di una proposta della legge per il divorzio, perché se doveva arrivare a tanto per potersi dividere da qualcuno con cui evidentemente non si andava d'accordo, e venne presentata una bozza di legge che era assolutamente all'acqua di rose, perché non prevedeva il divorzio consensuale, ma solo il divorzio per colpa, quindi diciamo pure per adulterio, no? Si chiede il divorzio. L'adultero non poteva comunque sposare la persona con cui aveva tradito il coniuge, quindi c'erano delle restrizioni molto pesanti anche successive al divorzio. Era davvero una cosa iperfavorevole al pensiero cattolico. Tuttavia vi fu un'alzata di scudi pazzesca contro questa proposta di legge, e il divorzio lo vedremo soltanto molti anni dopo, negli anni 70. Quindi diciamo che il mondo era in altre faccende affaccendato mentre Maria moriva. Però per un caso davvero fortuito, il fatto è che a un certo punto in quegli anni cominciò ad esserci un certo fermento nelle classi operaie. C'erano le operaie delle fabbriche tessili, quelle che lavoravano per le case di moda, che cominciarono a fare di nuovo degli scioperi per via delle condizioni in cui erano costrette a lavorare. Ci fu di nuovo un picco negli abbandoni dei ragazzi, la delinquenza minorile andò a crescere. E quantomeno i nettunesi e le persone del circondario cominciarono a ricordarsi di Maria, di questa ragazzina che era morta in silenzio dopo una vita passata nella miseria. Tuttavia ci sarebbe voluto ancora del tempo prima che Maria tornasse in un qualche modo alle luci della ribalta. Il primo a interessarsi a lei fu Carlo Costantini, un professore piuttosto noto per la sua intransigenza morale, che promosse la causa presso Filippo Tolli, che era una figura di spicco del movimento dell'Azione Cattolica Italiana. Si mise anche in contatto con altre figure che gravitavano in seno alla Chiesa Cattolica e si pensò di far erigere un monumento in risposta a quello che il messaggero aveva chiesto di costruire per una donna che si era suicidata perché non poteva rimanere insieme all'amato, che era un uomo sposato. Se il messaggero aveva visto in questo atto una persona disposta a sacrificare tutto in nome dell'amore, invece i cattolici avevano visto un sintomo del profondo decadimento morale del paese. Quindi venne fatto un monumento che io non ho mai visto, non ho nemmeno trovato una fotografia, e che ora si trova nella chiesa di Nettuno, incastonato dentro il muro. E dopodiché la cosa cominciò però a passare sotto silenzio. Nel frattempo Giovanni Serranelli morì nel 1918 in un ospizio. Anche i Goretti passarono davvero un brutto momento perché dovettero tornare a Corinaldo, dove vissero grazie alla carità di uno dei preti della zona, che li ospitò presso la propria abitazione e trovò qualcosa da fare per i ragazzi più giovani. E poi venne avviata una prima richiesta di canonizzazione già nel 1910 da parte del vescovo di Senigallia, anno in cui peraltro venne fatto un altro piccolo monumento, e poi nel 1917 sembrò veramente che la causa di Maria dovesse perdersi nel nulla, perché era stato l'anno dei pastorali di Fatima e tra i bambini che affermavano di aver visto la Vergine, e chiaramente erano molto più appetibili di una bambina misera morta nella sozzura delle paludi. Però la storia di Maria Goretti chiaramente non finisce. Il suo punto di svolta vero e proprio arriverà poi nel 1929, grazie alla tenacia dei padri passionisti. I passionisti sono un ordine religioso, chiaramente, fondato nel 1720 da Paolo della Croce. Un ordine che è stato anche soppresso durante il dominio napoleonico, e la cui caratteristica è quella di prestare particolare attenzione al mistero della passione di Gesù. Infatti loro, oltre ai tre voti canonici che vengono prestati, quindi il voto di castità, povertà e obbedienza, devono anche prestare un quarto voto, che è volto proprio all'apostolato che occorre fare per mettere in maggior luce e per portare al centro della vita cristiana di ogni individuo il mistero della passione e della morte di Cristo, che è avvenuta chiaramente in nome nostro. Gesù si è sacrificato per noi in modo da mondarci dai peccati e con la resurrezione poi donarci la vita eterna. Quindi questo era il credo dei padri passionisti, così, tanto per dare un minimo di contesto. I padri passionisti iniziarono a interessarsi alla vicenda di Maria Goretti in maniera piuttosto silenziosa, però anche con abbastanza tenacia, devo dire. Infatti cominciarono a pubblicare alcuni libretti agiografici volti proprio a mettere in luce le buone virtù cristiane di Maria. C'erano già stati dei tentativi negli anni 10 di questi opuscoli, ma erano andati poi a finire in niente, nessuno li aveva avuti più di tanto in considerazione, e invece questa volta sembrò andare un pochino meglio. Le persone cominciavano a interessarsi alla storia di Maria Goretti, quindi una volta che si cominciò a portare alla coscienza della nazione, alla conoscenza della nazione, il caso di Maria Goretti, occorreva anche dare un volto a questa santa. Infatti di Maria noi non conosciamo bene le fattezze. Ci sono alcune foto che possono ritrarre Maria Goretti, purtroppo in nessuna di esse è identificabile con certezza. Sulla Wikipedia inglese, per dire, c'è una foto dove c'è scritto questa è la sola foto di... no, purtroppo, perché ne ho cercate per mare e per terra e non ho trovato foto che possano dire è proprio lei. Ce n'è solo una dove la si può intravedere. Sappiamo però che aveva una grossa somiglianza con sua sorella Teresa e quando si commissionò il ritratto, all'inizio non si pensò di rivolgersi alla sorella, si prese un pittore che era avvezzo a questo genere di lavori e gli si commissionarono due dipinti. Si vennero poi a mostrare alla madre di Maria, Assunta, che disse che tutti e due erano bellissimi, erano stupendi e in tutte e due era proprio lei. C'è da dire che i dipinti fra di loro sono abbastanza simili, tuttavia i padri passionisti non erano così entusiasti, perché in uno era un pochino troppo pasciuta e una ragazzina che era nata e morta nella povertà non poteva avere un aspetto così florido. Nell'altro era un pochino più emaciata, ma aveva l'aspetto languido di chi è imbronciato, e una santa non può essere imbronciata, chiaramente. Quindi venne commissionato un terzo ritratto che fu dato in commissione a delle suore che svolgevano anche quest'opera, e loro si rivolsero proprio a una delle sorelle di Maria in modo da prenderla come modello, e l'ultimo ritratto, quello ufficiale, che però non è così scontato trovare ancora in giro, è proprio quello fatto da queste sorelle. Per dire, sulla pagina italiana di Wikipedia non c'è la foto del ritratto fatto dalle sorelle nel 1938, perché questo ritratto è estremamente tardivo. Nel frattempo si era resumato il corpo di Maria, sempre nel 1929, si era sperato di trovarlo in buono stato e invece, là dove era stato sepolto a Nettuno, si trovò la bara tutta marcita per via dell'acqua, perché la chiesa è estremamente vicino al mare, lo è tuttora, e anche il corpo di Maria era in pessime condizioni, era ridotto a scheletro con soltanto delle ossa anche spezzettate, e si riuscì a recuperare lo scheletro, anche se scomposto praticamente per intero, insieme anche ad alcuni pezzi di stoffa che erano sopravvissuti e alcuni pezzi di garza. Quindi un po' l'interesse si andava accendendo. Tuttavia i padri passionisti premevano perché la faccenda prendesse il via veramente. Un po' l'anima della causa in questo momento era un passionista di nome Mauro dell'Immacolata, che perorò più volte la causa di Maria presso varie persone, anche presso diverse prelati influenti all'interno della Chiesa Cattolica. Tuttavia il problema era che le cause per la santificazione erano e sono tuttora molto costose. Occorre pagare i testimoni, le persone che vi lavorano, se qualcuno va in trasferto ovviamente bisogna retribuirgliela, insomma sono delle cose che si fanno quando si crede di avere una buona speranza, e per un po' di buone speranze effettivamente non sembrò che ce ne fossero più di tanto. L'interesse dei passionisti non venne mai meno, rimasero sempre comunque molto fedeli e attaccati alla loro causa. Ma sembrava che non fosse il momento opportuno. Poi, alla fine, accaddero due cose praticamente in concomitanza. La prima fu una singolare richiesta che venne proprio dalle paludi pontine. Come tutti sappiamo, furono bonificate durante il ventennio fascista, al posto quegli stagni terrificanti sorsero città e prati, e allora, ai tempi di Mario Goretti, come anche in epoca successiva, era una zona popolata in gran parte da migranti, migranti che litigavano su tutto, compresi i santi, e quindi si pensò che dare loro un santo comune potesse farli andare di maggior accordo. Un'altra circostanza che accadde fu la scarcerazione preventiva, nel senso anticipata, di Alessandro Serenelli, che uscì nel 1935, alla fine di maggio. Ora, prima di addentrarci proprio nel processo di canonizzazione vero e proprio che riguardò Maria, cerchiamo un po' di capire come funziona fare santo qualcuno, come funzionava almeno farlo all'epoca di Maria Goretti. Io so che è stato cambiato un po' il processo di canonizzazione durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Sì, sono cambiate delle cose, però non è cambiata di fatto la sostanza, ecco. Quindi diamoci prima un'occhiata. Allora, la richiesta può partire da più organi, da più persone. Se la persona di cui si vuole promuovere la santità non è morto per cause violente, può essere fatta anche dalla comunità che l'ha ospitato, sia essa una parrocchia oppure un ordine religioso, monastico o che so io. Oppure può essere fatta invece la richiesta da un organo, una figura anche della Chiesa, un vescovo, qualcuno che faccia riferimento appunto alla Chiesa Cattolica e che possa, sulla base di libri, testimonianze, che siano esse orali oppure fatte in maniera multimediale o anche in forma scritta, eccetera, siano in grado di fornire prove che dimostrino che la persona della quale stiamo parlando ha effettivamente buone probabilità di essere dichiarata santa. A questo punto, chi presenta la domanda, chiunque sia, viene chiamato postulatore della causa. La Santa Sede deve pensare che sia una persona affidabile e a quel punto questi va a presentarsi di fronte alla Congregazione per le cause dei santi, che sono poi le persone, un organo che poi opera per capire se si può elevare o meno quella persona all'onore degli altari. Allora, ci sono vari gradi di venerabilità, diciamo. Il primo step è essere chiamato servo o serva di Dio, quindi si può essere dichiarati venerabili, poi beati e infine santi. Un buon punto di partenza per la santità è avere il corpo del futuro santo incorrotto. Non è comunque una condizio sine qua non, ci sono delle persone che sono state fatte sante anche in assenza di questo. Una cosa invece assolutamente imprescindibile è che la persona della quale si sta dibattendo la presunta santità abbia vissuto secondo le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali. Quindi deve aver vissuto secondo le virtù di fede, speranza e carità e anche secondo prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Ora, dopodiché bisogna anche che ci sia un miracolo, o anzi penso siano, adesso ho un vuoto di memoria su quanti miracoli siano necessari. Comunque la cosa sulla quale proprio non si può transigere è che le persone che hanno vissuto, quindi la persona di cui stiamo parlando per farla santa, non abbia vissuto in maniera passiva le virtù di cui stavamo parlando, ma che ne abbia fatto un modello di vita. Quindi non deve essere stata una cosa che non richiedeva sforzo, deve essere invece una cosa che ne ha caratterizzato l'esistenza, anche di fronte a tutte le avversità che chiaramente la vita ci pone davanti. Mi rendo conto che è una cosa difficile da far capire, soprattutto perché se uno fa poi degli esempi pratici rischia di apparire fazioso e non voglio, però con un piccolo sforzo di immaginazione credo che ci si possa riuscire. Insomma, sono davvero molto poche le persone di cui si può dire che vivono una vita santa, che siano o meno stampate su un calendario non ci interessa, però se prendiamo davvero alcune persone direi che ci può venire davvero il modo per comprendere la richiesta che viene fatta appunto perché ci sia la santificazione. Dopodiché, chiaramente, ci devono essere anche dei miracoli. Io non mi ricordo esattamente quanti miracoli siano necessari affinché venga dichiarata la canonizzazione, e non me lo ricordo perché purtroppo è una cosa che io sento poco a livello personale, intendo, io trovo che molte volte un santo opera i miracoli già in vita, ecco, non già da morto, quindi è una resistenza mia a questa... all'assimilazione di questa informazione. Quindi, dopodiché, quindi il postulatore presenta tutta la sua causa, dove c'è chiaramente anche la presentazione della persona che ha vissuto secondo tutte queste sette virtù, eccetera. Dopodiché la palla passa nelle mani dell'avvocato del diavolo, che è una figura che adesso è sparita perché è stata abolita da Giovanni Paolo II e che ha il compito di andare a smontare invece le tesi del postulatore. Non lo fa chiaramente perché è malvagio, ma perché è suo compito porre il dubbio rispetto a quello che viene detto. E perché deve porre il dubbio? Perché si sta per far santo qualcuno, quindi si presume che quella persona abbia il più alto grado di onorificenza che si possa raggiungere, e bisogna essere sicuri di non star prendere chiaramente una cantonata, perché quella persona servirà poi da esempio per tutti gli altri credenti della Chiesa. E anche il processo di Maria Goretti chiaramente segui questo iter, un iter devo dire piuttosto travagliato, adesso che ci andiamo ad addentrare un po' nel processo vero e proprio. Allora, i grandi problemi che affrontò padre Mauro dell'Immacolata furono legati sostanzialmente ai due grandi testimoni a favore di Maria, che erano la madre Assunta e Alessandro Serenelli. Infatti questi, una volta che fu uscito, non gli sembrava vero di poter avere qualcuno che si prendeva cura di lui. Egli infatti in carcere aveva avuto la vita davvero, davvero molto dura e uscito mostrò un sincero pentimento per quello che aveva fatto, un pentimento che aveva più il sapore del perdono terreno che il sapore del perdono divino, però in breve divenne chiaro che Serenelli dipendeva per la sua sopravvivenza dai padri passionisti che lo avevano preso a vivere nelle loro comunità, quindi pur dando per buono, perché mai mi sognerei di attribuire a qualcuno cattivi pensieri se non ne ho la prova, che egli si fosse davvero pentito per quello che aveva fatto, e dando per buono anche però che sicuramente era mosso dalla riconoscenza verso queste persone che lo salvavano dall'indigenza, se non addirittura dalla morte per fame, perché Alessandro Serenelli uscì dal carcere che era ancora relativamente giovane, ma se si guardano le foto sembra il nonno di mia nonna, dimostrava 80 anni quando ne aveva 20 di meno, quindi il carcere l'aveva davvero piegato, e piegato tantissimo. Quindi una parte del problema furono sicuramente loro due. Un'altra parte del problema invece venne dalla gioventù femminile di Azione Cattolica Italiana, capitanata da Armida Barelli, che si era all'inizio interessata moltissimo alla causa di Maria, poi aveva deciso di mettere al primo posto la causa di una sua affiliata, che era Antonietta Mesina, che era morta proprio allo stesso modo di Maria Goretti. E la potenziale beatificazione e santificazione di questa ragazza poteva essere un problema perché difficilmente la Chiesa avrebbe accettato di fare sante due persone che sarebbero state elevate alla santità di fatto per lo stesso motivo, quindi per non essere stuprate, quindi sarebbe stato un martirio fotocopia, diciamo. Il caso di Antonietta Mesina era addirittura più pregnante perché era stata udita da parecchi testimoni poco prima della morte dire che se mai si fosse trovata in quelle condizioni avrebbe preferito morire, proprio come aveva fatto Maria Goretti, piuttosto che cedere alle minacce del suo stupratore. Purtroppo si trovò davvero in quella condizione e davvero pagò con la vita questa scelta. Quindi lì c'era davvero una chiara volontà di martirio, perché lei proprio disse: piuttosto che farmi stuprare, mi faccio uccidere, proprio come ha fatto Maria Goretti, perché è un grosso peccato. No? Quindi all'inizio questo sembrava essere un impedimento, poi la causa di Maria venne messa davanti e credo che Antonietta Mesina non sia stata ancora fatta santa, ma penso sia in corso il processo di beatificazione da parecchi anni ormai. Comunque, dicevo, il grosso problema erano loro, questi due super testimoni, diciamo. Perché? Perché erano testimoni che si contraddicevano in continuazione. Le contraddizioni di Assunta furono anche poca cosa, più o meno, perché ella cercò di dipingere il ritratto di una bambina buona, ubbidiente, che metteva sempre al primo posto i fratelli rispetto a se stessa, tutte cose che chiaramente facevano favore al postulatore della causa. Tuttavia, in una dichiarazione precedente aveva dichiarato che Maria talvolta le disubbidiva e che per questo era stato necessario batterla, quindi darle qualche ceffone, ecco, una cosa decisamente più che comprensibile considerando l'età che aveva quando è morta. Altre volte si trovò a dire che Maria non sempre diceva tutta la verità rispetto a quegli approcci pregressi che Alessandra aveva avuto con lei. Maria aveva taciuto con la madre, questo Assunta lo aveva detto, no? All'alba dell'omicidio, proprio per non passare per una madre negligente, perché l'aveva lasciata sola in casa con lui se era pericoloso, perché lei non ne sapeva niente. Ma alla luce di questo, durante il processo di canonizzazione, l'avvocato del diavolo disse: ma allora, se la bambina ha taciuto ed era disubbidiente, non è che un pochettino questa situazione se l'è andata a cercare? E comunque, perché lei ha mentito, no? Dicendo che Maria diceva sempre la verità. Queste però erano delle cose su cui ancora ci si poteva un po' pezzare. Le grandi contraddizioni vennero invece da Alessandro, che all'indomani del suo arresto disse chiaramente che Maria, presa dal terrore, vedendo che lui aveva comunque desiderio di stuprarla, gli aveva detto sì sì sì, quindi non più Alessandro cosa fai, Dio non vuole, è peccato, ma sì sì sì. Chiaramente questo sì 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 poteva distruggere tutta quanta la causa di santificazione, perché un'aspirante santa che parte da una posizione di martirio, che dice sì sì sì, beh, è umanamente molto più che comprensibile, dal punto di vista della Chiesa chiaramente no. Non se si parla di martirio. Quindi si provò a dire che quel sì 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 era legato a no, Alessandro, tu fai peccato, Dio non vuole, sì sì sì, tu fai peccato, Dio non vuole, e poi si provò a trasformarlo anche in un addirittura in un no no no, nonostante chiaramente fra sì e no ci sia una bella differenza. Questa è stata sicuramente la cosa che più di tutte ha rischiato di far naufragare la causa. E un altro problema era dato dal movente di Alessandro. Infatti, egli in dichiarazioni precedenti aveva detto che lui, tutto sommato, non era andato là per ucciderla, ma perché voleva stuprarla. L'omicidio è stato un effetto assolutamente collaterale, no? Non è andato là proprio con premeditazione, diciamo. E questo per il postulatore poteva essere un problema, soprattutto perché nella dichiarazione che poi venne resa al tribunale ecclesiastico, Alessandro disse chiaramente che invece era stato quello il suo intento, cioè ucciderla, perché era sicuro che comunque Maria non avrebbe mai ceduto alle sue lusinghe, ma chiaramente di lusinghe non si parla. Il postulatore e le persone che lavoravano con lui, che era l'altro difensore, di cui ora mi sfugge il nome, argomentarono che, nonostante tutte queste contraddizioni, si poteva affermare che Maria avesse preso quella decisione, la decisione di morire, quindi in modo assolutamente autonomo. di fatto Sumarese sapeva così poco che si poteva ascriverle un qualunque tipo di peccato o di virtù, che di cose da scritte o di testimonianze ce n'erano pochissime, a parte quelle della madre e di Serenelli. E loro appunto dissero che questo martirio poteva essere volontario perché, sebbene lei fosse veramente molto molto giovane, c'erano già stati in passato degli esempi di bambine, ragazzine, che avevano scelto questa strada piuttosto che sottomettersi a uno stupro. E portavano appunto l'esempio di Santa Agnese, che è una santa di cui si sa pochissimo perché è una delle prime sante cristiane, che aveva seguito proprio bene o male questa strada. Santa Agnese è stata fatta santa proprio perché si era rifiutata di farsi mettere le mani addosso. Tuttavia Santa Agnese era una santa antica, una santa che mal si sposava con i tempi che cambiavano. Infatti, in questo momento ormai della nostra storia, siamo arrivati al 1942. Là siamo nel pieno della guerra e poco prima della fine della guerra venne dichiarata beata Maria e poi venne dichiarata santa negli anni 50. Perché però Santa Agnese non andava più bene? Perché rispondeva davvero a un'epoca ormai morta. Era poco più di un santino. E invece Maria era viva, era un'immagine recente. Le ragazze che erano giovani negli anni 40 potevano rivedere le loro madri, le loro nonne in Maria Goretti. D'altro canto le loro madri e le loro nonne erano state giovani proprio in quell'epoca, quindi era una memoria storica più vicina, più viva, più vitale. E perché c'era bisogno di una memoria storica così potente in quel momento? Perché i costumi femminili andarono cambiando. Il Papa di allora, Pio XII, sottolineò nel discorso della beatificazione quanto Maria fosse stata eroica nel sacrificare la propria vita in nome della virtù, della prudenza, della moreggiatezza, del pudore. Tutte cose che si stavano ai loro occhi sparendo, perché le gonne delle donne si andavano accorciando, le donne cominciavano a uscire di casa. D'altro canto, durante la guerra, con gli uomini al fronte eravamo state noi a dover andare a lavorare per poter mantenere le famiglie, e anche se la strada da fare era ancora tanta e mi viene da dire che non è ancora finita, certamente non si sarebbe più tornati indietro. L'emancipazione femminile era di là da venire, chiaramente, ma le donne erano ormai uscite definitivamente dalla porta di casa e non ci saremmo mai più rientrate del tutto. E questo a una certa fascia di popolazione faceva paura. E allora ecco che era meglio una santa che aveva deciso di morire in nome della prudenza, del pudore e della morigeratezza, piuttosto che qualcuno che sceglie di sottomettersi a una violenza e che porta a casa la pelle. Ecco perché, stringendo parecchio, Maria è stata fatta santa. È stata fatta santa per dare un esempio. Un esempio alle giovani di allora e anche alle giovani di oggi. Maria Goretti è stata portata a lungo, ripeto, come esempio di pudore e di castità e di estremo sacrificio del sé. Meglio morire che essere stuprate. Assunta stessa disse che avrebbe sofferto di più se Maria si fosse fatta stuprare, e quindi la preferiva morta che violentata. Quindi la santificazione di Maria Goretti nasce dal bisogno della Chiesa di far fronte ai cambiamenti sociali e culturali che vennero con il secondo dopoguerra. La puntata chiaramente finisce così. La storia di Maria Goretti, come vedete, si sviluppa essenzialmente dopo la sua morte, e di Maria in sé abbiamo parlato pochissimo. Abbiamo parlato di come si viveva nell'Agropontino, poi abbiamo parlato del suo omicida, del processo di canonizzazione. Abbiamo detto qualcosa chiaramente sul suo omicidio, ma di lei sappiamo veramente, veramente poco. Ed è questa la cosa peggiore, che la vera protagonista di questa storia sia così sfuggente e che le siano state attribuite nel bene o nel male, intenzioni che noi non potremmo mai appurare completamente, perché non solo non eravamo lì, ma non eravamo nemmeno nella sua testa. E per preparare l'episodio io ho letto alcuni testi. Un paio di stampo più agiografico che trovate in bibliografia, ne ho inserito solo uno, quello che sono riuscita a leggere con più attenzione, quello su cui ho preso più annotazioni, e poi ho letto un libro invece di stampo più laico che è Povera Santa, Povero Assassino, una pubblicazione piuttosto datata ormai, ma che è sempre attuale per chi desidera quantomeno porre un occhio critico su alcune scelte che vengono fatte dalla Chiesa. Bene, e con questo ci salutiamo. La prossima puntata sarà dedicata, le prossime due puntate, perché non riesco a farlo in una sola, altrimenti facciamo una puntata di 2 ore, e le prossime due le dedichiamo a Elisabetta di Baviera, che divenne poi imperatrice d'Austria. Quindi dimenticatevi tutto quello che sapete su Sissi, perché di romanticismo noi non parleremo per niente. Quindi la prossima settimana, il prossimo mese ci trasferiamo in Germania e poi in Austria. E come al solito vi ringraziamo per stare con noi e per scaricare il nostro podcast. Se volete dire ai vostri amici che il nostro podcast vi piace, fatelo, così più persone ci scoprono e meglio è. Come al solito al sito www.gocciodistoria.it trovate tutte le informazioni che abbiamo usato per allestire la puntata. Lasciateci recensioni, mandateci mail al nostro indirizzo, noi siamo sempre più che lieti di rispondervi. E come al solito di nuovo grazie e a risentirci alla prossima.